Cari fratelli e sorelle, vogliamo innanzitutto io e Miriam ringraziarvi per la vostra vicinanza, per il vostro affetto, per le vostre preghiere. E davvero abbiamo sentito tutto il vostro affetto e soprattutto l'efficacia delle preghiere. E gli esami, grazie a Dio, sembrano andati tutti bene. Resta l'ultimo esame che ci dovranno dare il responso fra una decina di giorni, che è la 20 giorni, 2 giorni, 2 esami, ok? E uno è la risonanza fra 10 giorni circa, e poi fra qualche mese quello genetico che lui già aveva fatto. Però fin qui il Signore ci ha soccorsi come sempre. E poi è stato bellissimo perché venerdì quando siamo usciti, alcune sorelle con i loro bambini hanno accolto Nathan davanti a casa nostra. È stato emozionante, molto bello, e veramente grati al Signore per voi. Allora, riprendiamo le nostre riflessioni. Efesini capitolo 6. Efesini capitolo 6. Stiamo parlando della interazione delle forze a malvagità nella sfera terrestre. E quindi abbiamo già avuto, credo, 4 incontri, 5, non ricordo bene. Adesso ci riallacciamo perché dobbiamo completare, forse ancora 3-4 incontri, completeremo. Vedremo nei prossimi incontri i dettagli dell'armatura, perché all'interno di questi dettagli, nella sua infinita bontà, cari fratelli, il Signore ci dà tutto quello che ci serve per poter vincere le battaglie, affrontare le situazioni difficili e non cadere. Quindi ci equipaggia, ci dà gli strumenti per poter affrontare tutte queste situazioni. Allora, del resto, versetto 10, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. E poi qui vedremo le prossime volte, continua la descrizione di questa armatura. È bellissimo perché ci ricorda, fratelli e sorelle, che ci sarà un giorno malvagio. C'è un giorno nel quale noi ci troveremo in modo particolare a combattere contro le forze della malvagità. Ecco perché abbiamo bisogno di prendere visione di questi elementi, perché noi possiamo resistere, rimanere in piedi e poi a nostra volta combattere, perché vedremo la prossima volta, le armi sono delle armi di difesa, ma anche delle armi che il Signore ci dà per attaccare le forze della malvagità. Una su tutte, è stato detto da Marco in preghiera, bellissimo, è questa, la parola di Dio. È un'arma di attacco, è vero? Oppure la preghiera è un'arma di attacco. Noi possiamo attaccare, ma lo dobbiamo fare con intelligenza, le forze della malvagità. Ci siamo lasciati dicendo che i due campi preferiti delle forze della malvagità quali sono? Il primo è la mente. Le forze della malvagità vogliono agire a livello mentale, vogliono influenzarci a livello mentale per farci fare scelte sbagliate, farci andare incontro a dei problemi che ci portano altri problemi e lontani dal Signore. Secondo elemento, vedremo durante la descrizione dei prossimi incontri, è nella Chiesa del Signore. È, ad esempio, giocando sulla reputazione dei fratelli. Se i fratelli vengono meno nella loro reputazione, compromettono e danno il fianco alle forze della malvagità. Oppure nella comunione fraterna, vedremo, parleremo molto di questo nei prossimi incontri. Siamo in guerra. E siamo in guerra, i termini utilizzati sono proprio insidie, armatura, combattimento, principati, potenze. compiere il proprio dovere, resistere, restare in piedi, ci parla di questa guerra. Guerra che non possiamo non combattere, perché siamo stati arruolati dal Signore Gesù. Ma la Scrittura ci ricorda, e l'abbiamo ricordato velocemente la volta scorsa, che in Seconda Timoteo, che non leggiamo, 2, capitolo 2, versetti 3 a 4, ci viene ricordato che essendo noi dei soldati di Cristo, noi, il buon soldato di Cristo, che cosa fa? Sopporta le sofferenze, ok? Dovute a questa guerra, non si mischia con le faccende di questo mondo, rimane fuori, e vuole piacere solo ed esclusivamente a colui che lo ha arruolato. Che bello, fratelli. Ci immaginiamo, mi sveglio mattina, cosa posso fare per piacere al mio comandante? Beh, ubbidirgli sicuramente. Ma poi durante l'arco della giornata ci sono tante situazioni nelle quali noi possiamo porci la domanda: che devo fare per piacere al mio capitano, al mio divino capitano? Bellissimo. Noi non ci dobbiamo mischiare con le cose del mondo, dobbiamo sopportare le sofferenze dovute a questa guerra, è vero, non ci dobbiamo lamentare, non dobbiamo mormorare, e poi dobbiamo impegnarci a piacere al nostro Salvatore. Quali sono... Anzi, preciso, abbiamo detto che le forze della malvagità sono ben organizzate, sono in vantaggio su di noi, non li vediamo, hanno più esperienza di noi, sono più potenti di noi, molto più potenti di noi, e quindi come facciamo noi a combatterle? E chi sono costoro? La Scrittura, questo è un brano che ci dà una descrizione abbastanza completa. In testa c'è Satana. Satana è il primo personaggio spirituale contrario al Signore, contro il Signore. Lui è il capo di questa schiera di spiriti che in qualche modo cerca di portare danno all'uomo e al Signore. Chi sono? Abbiamo letto, sono i principati, adesso diremo chi, parleremo di queste cose. Sono i principati, sono le potestà, sono i dominatori di questo mondo, sono le forze spirituali, ok, che girano in lungo e largo e addirittura sono ancora presenti nei luoghi celesti. Uno potrebbe dire, ma scusate, ma il Signore non è mica il Signore dell'universo? Perché allora tollera ancora queste situazioni, queste dinamiche? Beh, noi dobbiamo ricordare, fratelli e sorelle, scritto in 1 Giovanni 5,19, che il principe di questo mondo è Satana, che tutto questo mondo, dopo il peccato, è sottoposto a delle forze spirituali che noi non vediamo. Lui è il principe di questo mondo. È scritto in Giovanni anche 12,31, Giovanni 14,30, Giovanni 16,11. Perché questi possono ancora influenzare? È semplice la risposta, semplicissima. Il Signore non vuole dei burattini, non vuole dei burattini che devono tirare i fili, vero? Allora, se avesse voluto dei burattini, beh, allora avrebbe scelto Lui tutto per noi, eravamo dei burattini. Lui vuole delle persone che lo amano liberamente, che lo vogliono amare non per costrizione. E poi c'è il discorso del libero arbitrio, cioè Dio ci ha lasciati liberi di scegliere. Lui ci dice ciò che è buono da ciò che non è buono, è vero? Ce lo dice a tutti gli uomini, attraverso tanti, tanti modi. Poi a noi la scelta, libero arbitrio. Ma questo non significa che poi noi non dobbiamo rendere conto al Signore. Il fatto che noi siamo liberi di scegliere, è vero? Questo non significa che non ci sono delle conseguenze alle nostre scelte e che non ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo rendere conto al Signore. Adesso però dobbiamo dire anche un altro elemento importante. Di solito gli uomini hanno due tipi di atteggiamento verso delle forze della malvagità. O la prendono alla leggera, sottovalutano queste forze della malvagità e quindi danno il fianco, come dicevo prima, oppure danno un'eccessiva importanza, più di quella che devono avere. Noi dobbiamo avere, come al solito, un concetto sobrio. Attenzione a sottovalutarle, le forze della malvagità. Io ho raccontato un po' di tempo fa che in una mia visita in un paese, gli anziani di quella chiesa mi hanno chiesto se volevo visitare una persona posseduta. E io l'ho fatto, sono andato. Non voglio entrare nei dettagli perché ci sono adolescenti, bambini, eccetera. Ma la causa di quel possedimento è stato fatto dipeso dal fatto che ha sottovalutato questa ragazza quanto sono sottili le forze della malvagità sfruttando un gioco. Lei fece una seduta spiritica a scuola con un'altra figlia di una persona che faceva magia e da quel momento è rimasta posseduta e non voglio entrare nei dettagli, se volete dopo venite da me e io ve lo racconto, robe da far venire, fratelli, i brividi. Io sono uscito da quella casa, fratelli, mi batteva il cuore, mi tremava il cuore ed ero sconvolto. Grazie a Dio questo non può accadere nella vita dei credenti. Noi non possiamo essere posseduti, ma possiamo essere influenzati dalle forze della malvagità. Atti 19, 13 a 16, ne è un esempio. Leggiamo velocemente. Questo passaggio mi fa anche sorridere, sinceramente, perché ha anche un po' del comico. Perché qui troviamo i figli di Sceva, se vi ricordate, che a un certo punto, fanno qualcosa nel nome del Signore Gesù. Leggiamo, dice, ora alcuni esorcisti itineranti, giudei, tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni. Quindi questi hanno visto cacciare degli spiriti, dice, ah, mo ci guadagniamo qua. Allora facciamo anche noi. Allora i figli di questo Sceva invocano il nome del Signore Gesù sulle persone che erano possedute. Guardate cosa accade. Io vi scongiuro in quel Gesù che Paolo annunzia. Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, ebreo, capo sacerdote, ma lo spirito maligno rispose loro. Conosco Gesù, e vuole che lo conosco, e so chi è Paolo. Ma voi, chi siete? È fortissimo questo. E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo in tutti i giudei, eccetera, eccetera. Qua hanno sottovalutato, guardate, nel nome di Gesù. A volte i religiosi possono anche avere la presunzione di poter affrontare le forze della malvagità ed è molto pericoloso. Questo è un esempio. Quindi dobbiamo fare attenzione. La gerarchia, abbiamo detto, la gerarchia è a capo Satana. Subito dopo, abbiamo letto, ci sono i principati. Dal greco arcaio arche, che significa colui che dà inizio, potenza che domina, colui che governa, magistrato, potenze, principati. È forte questo. I principati, fratelli, adesso vi dimostro con la scrittura, occupano la posizione più importante nella gerarchia demoniaca. Dopo Satana ci sono i principati. Che fanno questi? Governano sia le potestà, quelli che stanno sotto, e tutte le altre categorie. Cioè sono dei demoni che danno istruzioni a tutte le altre categorie di demoni. E hanno giurisdizione su vaste aree geografiche, ve lo voglio far notare. Atti 19, rimaniamo in Atti 19, versetto 27. Qui succede quello che succede, a un certo punto viene sottolineato un aspetto, ok? Questi perdono il guadagno, queste persone a motivo del fatto che Paolo interviene in questa situazione. Allora, a un certo punto, versetto 27 dice, non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più e che sia perfino privata della sua maestà, colè che tutta l'Asia e tutto il mondo adorano. Questo principato, fratelli, dominava tutta l'Asia, Efeso, tutta l'Asia, dice qua, e il mondo, è un'ampia parte del mondo, perché portava le persone ad adorare questa dea, questo demone che si nascondeva dietro a questa dea. Dietro a questo c'è un principato. Ma c'è un altro esempio. Daniele, capitolo 10. Bellissimo anche questo esempio, forse ancora più chiaro. Capitolo 10, versetto 13. Bellissimo questo passo, perché parla ancora di un principato molto potente. Versetto 13, Daniele 10, 13 dice: ma il capo del regno di Persia m'ha resistito 21 giorni, però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Qui c'è un altro principato che controlla la Persia. Fratelli, sappiamo tutto quello che girava nel mondo persiano, è vero? L'idolatria, la stregoneria, tutti i riti. Qui c'è un demone, un principato, che governa tutto questo, questa regione. Andiamo al versetto 20. Egli disse: sai che sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia, e quando uscirò a combattere verrà il principe di Grecia. Voilà. Allora avete capito certe dinamiche della Grecia, fratelli? Tutti i scombussolamenti, la povertà, l'economia, tutte quelle dinamiche che per noi sembrano dinamiche che in qualche modo vengono decise dalle persone. In realtà, dietro queste situazioni dinamiche a livello industriale, economico, ci sono dei principati, delle forze demoniache che controllano e determinano queste situazioni all'interno di interi stati. La potestà, principato, la potestà, dal greco exousia, Marco mi perdonerà, exousia, grazie Marco, che significa colui che è in autorità, che ha il potere di giurisdizione, colui che permette o intralcia. Quindi, Satana, i principati danno ordini, le potestà iniziano ad eseguire, quindi a impedire o a permettere che certe cose possano accadere. La potestà, il potere esecutivo. Questo gruppo di governanti spirituali rappresentano l'autorità che concede potere ai dominatori, agli spiriti maligni, cioè tutta quell'altra schiera numerosissima che c'è sotto. Le potestà hanno una sfera di azione e un territorio specifico, per esempio una regione, una provincia, una città, penso alle varie culture. Ad Arconate il patrono è San Eusebio, Sant'Antonio. Ecco, questi demoni controllano Arconate, controllano Villa Cortese. A Manfredonia in questi giorni c'è la festa della Madonna di Siponto. Controllano tutta questa schiera di persone in modo da non farli più ragionare, farli commettere tutte quelle cose contro il Signore. Ci sono ad esempio San Giovanni Rotondo, io ci sono stato quando sono andato in ospedale, fratelli, è terribile cosa non c'è lì. Lì c'è anche lì una potestà che governa tutta quella situazione. Ero al mare e ho conosciuto un giornalista che lavora per Padre Pio, e lui mi ha detto: tu non ti rendi conto quante persone lavorano per i frati? Ti vuoi un numero? Più di 2-3 mila persone. Vi ricordate Atti, cosa abbiamo letto in Atti 17? Diciamo, e qua perdiamo il guadagno, perché questa sfera di demoni, di potestà, organizza tutte queste cose, intreccia il guadagno, intreccia i sentimenti, intreccia una serie di cose che legano le persone, manipolano la mente delle persone, influenti, le associazioni malavitose, fratelli, la mafia, tutte queste cose qua, da chi sono governate? Sono governate da queste potestà, ok? Movimenti religiosi, movimenti politici. Essi collaborano con i principati e con i loro subordinati. Possono influenzare la religione, la moda. Se la moda mi dice che io devo andare col sedere fuori, io vado col sedere fuori. Se la moda dice che mi devo scollare, ok, far vedere il seno, eh beh, io lo faccio. Le persone impazziscono. C'erano in giro, beh, lo vedete anche voi, ragazzine con questi jeans che col sedere tutto fuori, che uno fa fatica anche a dove posare gli occhi. Ma chi pensate siano che mettono questi pensieri, fratelli? Chi è che manipolano le menti di queste persone? Sono le potestà, influenzano i costumi, il modo di vivere e tante altre cose. Lo spaccio della droga, da chi è governato, fratelli? Dalle potestà che mettono nel cuore di queste persone l'avidità, il desiderio di guadagnare. Perché? Perché con una fava prendono due piccioni, ok? Rovinano chi lo fa e rovinano chi le riceve, rovinano le famiglie che nelle quali ci sono queste persone. Poi ci sono i dominatori o troni, dal greco cosmocrator o tronoi. Perdonami Marco, ho detto bene? No, grazie. Forse che dominano l'universo di peccato. Cosmos sta per mondo e Krator sta per dominatore. Quindi i dominatori di questo mondo. I dominatori sono spiriti che manipolano gli uomini e influenzano lo stile di vita e anche le famiglie, fratelli. Questi dominatori è una schiera che in prima persona scende nelle case dove non c'è il Signore, dove il Signore viene messo fuori, ma anche nelle case di credenti dove non aprono la scrittura, non pregano, dove ci sono dissidi fra marito e moglie, dove non ci si mette mai d'accordo, dove i figli si lascia fare tutto quello che si vuole, ok? E tanto altro ancora. Quindi influenzano anche questi a livello mentale. Abbiamo detto che il campo principale di azione delle forze a malvagità è la mente dell'uomo. Tutto inizia attraverso la mente dell'uomo. Poi ci sono gli spiriti malvagi o signorie, ok? Questa parola deriva dalla radice pneuma, spirito, che quindi malvagità è un termine che significa maligno, cioè qualcuno che è cattivo in tutti i suoi pensieri, in tutte le sue azioni. E questi sono tantissimi, dice la scrittura, ok? Sono spiriti immorali, ad esempio spiriti che spingono all'adulterio. Uno è sposato, inizia a guardare gli altri, le altre. E questo è uno spirito, è uno di questi spiriti malvagi che vengono a loro volta comandati. E quindi pensiamo all'omosessualità, quanti uomini sono o ragazzi sono legati dalla pornografia e non riescono a farne a meno, andare su quelle immagini pornografiche. Alla fornicazione, fidanzati che fanno sesso prima di arrivare a matrimonio, perversioni di qualsiasi tipo, persone che si ubriacano, persone abbiamo assistito all'omicidio di quella ragazza e parrebbe che questo colpevole abbia detto che le è venuto un raptus e non ha resistito alla coltellata. Robe allucinanti. Fratelli, chi c'è dietro? Dietro ci sono costoro, che noi non vediamo, malvagi, più di ogni altra cosa, e che hanno lo scopo di distruggere l'uomo e portargli alla rovina. Sono spiriti che creano dipendenze come la droga, fumo, farmaci, alcol, gioco d'azzardo. Ci sono molte persone che sono malati di questi giochi. Esistono spiriti di violenza, come per ad esempio la violenza domestica. Sono degli spiriti proprio specializzati nel dire all'uomo di alzare le mani, di essere violento, e quindi gli fanno fare tutti questi tipi di ragionamenti. Esistono spiriti religiosi, perché poi vengono fuori delle eresie. Da dove vengono fuori queste eresie? Tramite questi spiriti religiosi. Esistono spiriti che colpiscono la psiche umana attraverso l'invidia, la gelosia. È vero, quando noi siamo gelosi, invidiosi degli altri, e c'è un'influenza, fratelli, c'è un'influenza dall'esterno, è vero? E, e tante altre situazioni. Io voglio ricordarvi ancora due principati. Io ce l'ho sviluppato qua, ma ci vorrebbe un incontro, non lo voglio trattare, ma ve lo voglio accennare. Fra un po' ci sarà una bella festa. Andiamo incontro all'autunno? Qual è la festa che arriverà? Halloween. Lì c'è un principato potentissimo che governa quella festa e chissà, magari più avanti la tratteremo. È terribile cosa c'è sotto quella festa. Ci dovremmo guardare bene da far partecipare i nostri figli a una cosa di questo tipo, perché li roviniamo, fratelli, perché li inculchiamo dei meccanismi a livello mentale che faranno fatica a liberarsene da grandi. E poi c'è un altro bel principato potente, molto potente, a livello mondiale, che è il principato del Natale cattolico. Mamma mia, quante persone ha reso schiavi. Il Natale cattolico, una festa pagana che offende Dio, una festa che ha tutto tranne quello che Dio chiede all'uomo, cioè di fare del Signore Gesù il loro personale salvatore. Ma si fa di tutto, si gozzoviglia, regali, tante altre cose. Ricordo a una mia collega, gli chiesi, lei mi disse, ma non festeggi Natale? Io ho detto, no, non come il 25 dicembre, perché fra l'altro non è neppure nato in quella data il Signore Gesù. Ma io lo festeggio tutti i giorni della mia vita. Tutti i giorni mi ricordo che Gesù Cristo è nato nel mio cuore. E io ho detto, e per te che cos'è il Natale? Facile, è la festa dei regali, è la festa della mangiata. Capite, fratelli e sorelle, quanto potenti sono questi demoni. Io mi fermo qua. Se il Signore piacerà, martedì inizieremo a vedere la cintura come ornamento di questa armatura che Dio ci dà, cosa significa, quanto è importante indossare bene la cintura spirituale. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.